Vite che non sono la tua. Come tutto cominciò, quattro firme italiane, di Francesco Neri.
Fare soldi per fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti 57.000, di operai 25.000, di milionari battaglioni affiancati, di librerie neanche una. È l'attacco, memorabile e fulminante, di un libro inchiesta, Miracolo all'italiana, di uno dei massimi giornalisti del nostro paese, scomparso oramai da qualche anno, come Giorgio Bocca, che amava definirsi, senza falsa modestia e più semplicemente, un cronista. E, in effetti, per moltissimi anni Giorgio Bocca ha fatto il cronista, ha raccontato nei suoi pezzi, con una prosa asciutta e, a volte, scarna ma sempre molto efficace, ciò che accadeva nei vari angoli del mondo, nei posti più incredibili e più improbabili.
Oggi dovrebbero essere in Italia piena di gruppi rivoluzionari, invece nessuno.
Alcuni dei suoi articoli più belli sono stati raccolti nel volume Giorgio Bocca, il partigiano della parola, uscito nel 2012 nella collana dei libri per la biblioteca di Repubblica L'Espresso, curato da Piero Colaprico e con la prefazione di Eugenio Scalfari, che ha scritto nelle pagine iniziali. L'ultima volta che l'ho visto, stava seduto alla sua scrivania, pallidissimo, il volto scavato con le ossa della fronte, degli zigomi e delle mascelle coperte dalla pelle e gli occhi fissi davanti a sé che guardavano il vuoto. Gli chiesi se avesse dolore in qualche parte del corpo. Rispose: nessun dolore. Questo è un buon segno, gli dissi mentendo. Ma come ti senti? Mi guardava senza alcuna espressione. Poi la bocca accennò un sorriso. La risposta fu: non ci sono. La moglie Silvia si era seduta accanto a lui, gli carezzò lievemente la guancia e, quasi per cambiare discorso, disse: per pranzo gli ho preparato la luganiga, gli piacciono quelle salsicce cotte nel vino. Ma le può mangiare? Le assaggia. Gli domandai se leggeva i giornali, rispose: non c'è niente da leggere. Insistei: la politica ti interessa sempre? Rispose: non c'è politica. Poi fu lui a chiedermi: tu come fai a scrivere ancora? Risposi che il mestiere, se lo hai imparato fin da ragazzo, è lui che ti porta sulle spalle e tu vai avanti senza fatica. Lui commentò: per me il mestiere non c'è più, se n'è andato prima di me, ma l'attesa ormai sarà breve. Poi si voltò verso Silvia e lei mi disse che era stanco. Mi alzai, andai verso di lui e ci baciammo. Tornerò presto. Non mi troverai, non venire, sarebbe inutile. Sono uscito con una grande tristezza in cuore. Quando l'amica del destino è arrivata all'appuntamento e ha portato via la sua spoglia, l'anima se n'era già andata e lui me l'aveva detto: non ci sono più.
Una crisi di cui nessuno sa niente, nessuno sa quando è cominciata e come finirà. La produzione più importante di tutto, molto più importante della vita dell'uomo.
Giorgio è stato un grande giornalista, un grande cronista e un grande scrittore. Non era un letterato, ma uno scrittore sì. Dei vezzi letterari non aveva bisogno. Era la fantasia a muovergli la mano e la penna. Vedeva i fatti, i luoghi, i personaggi e li raccontava, ma la fantasia li associava ad altri personaggi, ad altri luoghi, ad altri fatti. Passava da un tempo ad un altro, da un luogo ad un altro luogo, senza separarli neppure con un a capo, neppure con un punto, al massimo una virgola. La fantasia fa di questi miracoli e lui, sotto la maschera del contadino e del provinciale, sentiva e raccontava l'avventura delle persone. Poi all'improvviso alzava gli occhi verso il cielo e descriveva le stelle come intermezzo e poi tornava a raccontare la storia d'un bandito o d'un corruttore, d'un mondo dove i leoni avevano lasciato il posto alle volpi e alle faine. La sua lunghissima carriera giornalistica comincia immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver partecipato alla Resistenza e dopo aver militato nelle formazioni Giustizia e Libertà. Redattore alla Gazzetta del Popolo, poi all'Europeo e poi inviato del Giorno, il quotidiano di Enrico Mattei, diretto da Italo Pietra, anche lui partigiano e socialista. L'aggressività petrolifera di Mattei si traduce in linea politica, riformista, neocapitalista, con un occhio di riguardo verso i socialisti e i democristiani di sinistra. E il provinciale che ero, ha scritto Giorgio Bocca nel libro in cui si racconta, nel suo libro più bello, quello che sembra essere il suo testamento spirituale, il provinciale 70 anni di vita italiana, ci ricadde. Per la seconda volta tornò a sperare, come nella guerra partigiana, in un paese laico, moderno, in cui il giornale dell'ENI avrebbe dato voce a una nuova cultura industriale, a pensare che saremmo diventati il giornale dell'aristocrazia operaia e della tecnocrazia, che stavano facendo dell'Italia un paese ricco e moderno. E ancora aggiunge Bocca: a me il Giorno di Pietra e di Mattei dava via libera per andare alla scoperta dell'Italia. E allora via alla scoperta della provincia, quella delle campagne che si spopolano e quella delle industrie che aumentano. Una miniera a cielo aperto, come la definisce Bocca, che scava e racconta con intelligenza, con lucidità e con passione. Con un metodo nuovo per il giornalismo italiano, conoscenza e studio dei dati riguardanti la realtà da raccontare, molti libri letti alle spalle, tante persone incontrate.
Poi una cosa insopportabile di quest'epoca è la incomprensibilità.
Quell'Italia aveva animo lieto e alacre, nonostante le difficoltà della vita, perché percorsa da un'idea o grande speranza di progresso. L'atteggiamento di un cronista come me rispetto alle prime manifestazioni di consumismo massificato, di benessere diffuso, era insieme di critica e di adesione. All'epoca della marcia su Roma, Giorgio Bocca aveva un anno, poi, pian piano che cresceva, ha visto, prima con gli occhi di un bambino e poi con quelli di un ragazzo, l'affermarsi del fascismo, partecipando, anche da adolescente, ad alcuni dei suoi riti. In un'intervista di qualche anno fa, rilasciata alla RAI per la trasmissione Il Novecento racconta, Giorgio Bocca ha detto: a distanza di anni, la cosa che mi colpisce di più è che la provincialità di Cuneo era molto più forte del fascismo. Noi credevamo di appartenere al regime fascista, ma in realtà eravamo molto più cuneesi che fascisti. Non c'era altro che un adattamento alle tradizioni, ai miti, alle leggende provinciali del fascismo. È sbagliato pensare che il fascismo sia stato una cosa unica in tutta Italia. Tra il fascismo di Cuneo e il fascismo della Sicilia c'è un abisso di differenza. Si capiva che era il regime della borghesia. Gli operai, in quell'epoca lì, erano praticamente scomparsi. Non avevano diritti, anche se c'erano i sindacati. La formazione classista era molto chiara. Io ero figlio di una maestra e di un professore e appartenevo ai borghesi che dominavano la città. Per me Era tutto facile. Se mi faceva una contravvenzione una guardia, dicevo che ero il figlio della maestra e me la toglieva. Ero uno dei privilegiati. Quanto all'ideologia fascista, non ne sapevamo assolutamente niente. Io, a un certo punto, durante la guerra, essendo andato in guerra il segretario del GUF, gruppo universitario fascista, sono stato nominato reggente e, come tale, ho partecipato ad alcuni esami di mistica fascista. Io dovevo fare l'esaminatore e mi accorgevo che non ne sapevo assolutamente niente della mistica fascista, ma nemmeno della Costituzione fascista, di cos'era la Carta del Lavoro, di cos'erano le corporazioni. Nessuno ne sapeva niente.
Però dentro di me, dico, ce la siamo sempre cavata, perché non ce la caviamo anche questa volta. Non ho nessuna ragione logica per dire ce la caviamo.
Dell'Italia, Giorgio Bocca ha cercato di descrivere i vizi più che le virtù, di decifrare le mille contraddizioni, di denunciare l'arroganza del potere. E quell'attacco fulminante, fare soldi per fare soldi per fare soldi, che alcuni decenni fa era riferito ad una piccola cittadina del nord come Vigevano, sembra scritto oggi, tanto risulta attuale. Tanto efficace era la sua capacità di analisi, tanto lucido era il suo sguardo che gli consentiva di vedere, con un largo anticipo, dove stavano andando gli italiani.
Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà.
Ha raccontato Giorgio Bocca, attraverso la stesura di molti libri che consentono un maggior approfondimento rispetto ad un articolo di giornale, il nostro paese, percorrendolo in lungo e in largo.
Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Editorialista, opinionista o columnist, Giorgio Bocca lo è diventato solo nella seconda parte della sua vita, dopo aver intrapreso una nuova avventura professionale, partecipando alla fondazione del quotidiano La Repubblica nel 1976, insieme ad Eugenio Scalfari, Mario Pirani, Rosellina Balbi, Gianni Rocca e altri colleghi.
Sta di fronte a un maestro, c'è una domanda d'obbligo: com'era il giornalismo dei tuoi tempi rispetto a quello di oggi?
Ma il giornalismo era figlio di quei tempi, e quei tempi erano tempi, essendo tempi drammatici, di cose serie, la guerra, poi la ricostruzione, anche i giornalisti erano più seri di quello che sono oggi.
Rovesciando una battuta, si potrebbe dire che alle generazioni successive è mancata la guerra.
Sì, ma sia i giornalisti che direi anche gli uomini politici, la classe politica dal 45 in poi è una classe politica rara in Italia, di persone che avevano combattuto il fascismo, di persone che erano state in galera, di persone che avevano assunto delle responsabilità grandi. Ecco, direi che la diversità da oggi era che allora ogni informatore si sentiva responsabile di quello che dice, scriveva.
Miracolo all'italiana era uscito per la prima volta nel 1962. È stato ripubblicato in queste settimane da Feltrinelli con la prefazione dello storico Guido Krains ed è la denuncia schietta e sincera dei peccati della ricca borghesia italiana che, secondo Bocca, già a partire dall'inizio degli anni 60 si era macchiata di alcuni peccati e che si era resa colpevole di alcuni mali che sono attuali ancora oggi e che sono i mali di sempre. Una borghesia che alternava demagogia a populismo. A deludere Bocca è proprio la ricca borghesia italiana, che non riesce a diventare una classe dirigente seria e credibile. Sembra incredibile che un ceto così ricco di fiuto merceologico di attaccamento al lavoro, di ardimento commerciale, di gusto manifatturiero, non riesca a capire che una società, la società in cui vive, non può continuare senza un solido assetto sociale, senza interessi e iniziative intellettuali, senza un ordine. In altre parole, senza una civiltà che non sia quella pura e semplice dei consumi. Demagogia e populismo. Sembra la denuncia dell'attuale classe politica al governo del paese che, nel migliore dei casi, non ha una storia radicata, non ha nessuna tradizione a cui riferirsi, non ha padri nobili a cui richiamarsi. Soltanto slogan facili, talvolta persino banali e scontati, spesso urlati con protervia e volgarità. Del resto, Giorgio Bocca aveva fatto la resistenza e proprio grazie a quell'esperienza aveva imparato certi valori precisi, onestà, correttezza, rigore morale, dopo aver conosciuto alcuni uomini torinesi, tra i maggiori intellettuali italiani, come Vittorio Foa, Massimo Mila, Norberto Bobbio. Ha detto ancora, Giorgio Bocca, sempre nell'intervista rilasciata alla RAI per la trasmissione Il Novecento racconta di qualche anno fa, «Io sono arrivato, come molti, all'antifascismo con la guerra, perché si capì che c'era una grande disparità tra la propaganda e la realtà».
Ancora adesso uno che ha fatto la resistenza ha una conoscenza del mondo nettamente superiore a uno che non l'ha fatta, perché era un periodo talmente drammatico. Poi c'era questa grande speranza che la guerra partigiana fosse una rivoluzione democratica che cambiava la faccia al paese. Infatti l'ha cambiata per qualche decennio poi tutto è tornato come prima.
Durante la scuola ufficiale ho cominciato a incontrare degli antifascisti con i quali si parlava e i quali ti davano anche dei libri da leggere. Quindi sono tornato a Cuneo come tenente ed ero già preparato ad essere antifascista. Poi, l'8 settembre, la scelta è stata immediata, ma nessuno di noi era preparato militarmente ed abituato a usare le armi, perché nell'educazione militare italiana le armi non venivano usate per risparmiare le pallottole. In tutti i corsi per allievi ufficiali e per giovani fascisti si sparava con pallottole di legno. Era una roba abbastanza comica, poi abbiamo imparato a sparare, ma sparare è difficile sempre. L'esperienza della guerra insegna che si muore più per caso, per errore, che per mira. La guerra è una cosa terribile e nella guerra si fanno cose terribili. A volte, per capire le cose della nostra vita, si impiegano 30 o 40 anni. Io, per esempio, ho capito adesso qual è il vero motivo della nostalgia che io ho per quel periodo, che è una nostalgia politica, una nostalgia militare, ma è soprattutto una nostalgia di ritorno alla natura. È il 25 aprile del 1945 e Giorgio Bocca è comandante partigiano a Cuneo della 10ª Divisione Giustizia e Libertà. «Per me era ancora guerra», dice ancora Bocca. «In quel giorno lì abbiamo avuto uno scontro con una divisione tedesca corazzata, la Göring, che si stava ritirando dalla Liguria e stava rientrando in Germania. La incontrammo nei pressi di Savigliano, dove vedemmo incendiare le ultime case dei villaggi e cercammo inutilmente di fermarla. E quindi la liberazione non è stata una liberazione cittadina, ma una continuazione della guerra partigiana. Siccome io sono salito in montagna l'8 settembre del 43, sono uno di quelli che hanno fatto 20 mesi di guerra partigiana. Mi pare che sia stata una delle poche pagine dignitose dell'Italia in quel periodo. L'Italia di oggi, la democrazia che abbiamo oggi, è stata fondata in quei giorni lì. Mi pare che sia qualcosa di cui gli italiani dovrebbero essere fieri, E invece qualcuno ha proposto di rivedere i testi di scuola per spiegare che la resistenza italiana non è stata quello che è stata, e cioè la seconda guerra partigiana, per cercare di spiegare che la guerra partigiana era sbagliata. L'incitamento ad unirci tutti perché siamo tutti uguali, siamo tutti per la patria, è un falso incitamento, perché in Italia la guerra civile c'è stata e i fascisti erano i nemici della democrazia.
Non siano mai dimenticate le vite spese a rinvigorir l'arbusto incerto e fragile della democrazia per tracciare di libertà la via.
Alcuni importanti libri di Giorgio Bocca sono dedicati proprio a uno dei periodi più drammatici della storia italiana del Novecento: una Repubblica Partigiana del 1972, la Repubblica di Mussolini del 1977, Mussolini socialfascista del 1983, Storia dell'Italia Partigiana, settembre 1943, maggio 1945, del 1995, Storia d'Italia nella guerra fascista, 1940-1943, del 1996, Partigiani della montagna, del 2004. Poi c'è la monumentale biografia di Palmiro Togliatti, uscita per la prima volta dalla Terza nel 1973 e ristampata nell'agosto del 2014 da Feltrinelli, in occasione dei 50 anni dalla morte del Migliore. E sono da ricordare una serie di inchieste: I giovani leoni del neocapitalismo del 1963, La scoperta dell'Italia, sempre del 1963, L'Italia è malata del 1977, Moro, una tragedia italiana del 1978, Il terrorismo italiano, sempre del 1978, Vita di giornalista del 1979, Italia anno 1, Le campagne senza contadini, le città senza operai del 1984, Noi terroristi, 12 anni di lotta armata ricostruiti e discussi con i protagonisti del 1985, L'Italia che cambia del 1987, Gli italiani sono razzisti del 1988, Il padrone in redazione del 1989, Il filo nero del 1995, Il viaggiatore spaesato del 1996, Italiani strana gente del 1997, Il secolo sbagliato del 1999, Piccolo Cesare del 2002, Le mie montagne, gli anni della neve e del fuoco del 2006, Napoli siamo noi, sempre del 2006, Fratelli Coltelli del 2013. Bisogna poi citare i reportage con i quali Bocca ha raccontato la mutazione politica e addirittura antropologica del nostro paese: L'inferno del 1992, Metropolis del 1993, Il sottosopra del 1994, Voglio scendere del 1998, Il secolo sbagliato del 1999, tutti libri che hanno il sapore di amari resoconti di illusioni tradite. Giorgio Bocca non ha mai scritto romanzi, ma ce n'è uno tra i suoi libri, Il provinciale, 70 anni di vita italiana, che del romanzo, un romanzo intimo, ha il passo narrativo, il linguaggio asciutto ed efficace e una bella storia, una lunga storia da raccontare, quella dell'autore nato a Cuneo nel 1920, che ha vissuto il fascismo, l'opposizione al regime, la guerra, la liberazione, la successiva industrializzazione, la grande emigrazione interna dal sud al nord, la società del benessere fino all'Italia di oggi.
Un vizio che è quello dei giovani giornalisti, che per fare il giornalista bisogna imparare a essere modesti, bisogna saper scrivere in fretta. Ci sono dei condizionamenti professionali a cui tu devi obbedire. Devi essere chiaro e devi arrivare in tempo a chiudere il giornale, non avere le notizie quando sono già sorpassate. Per esempio, io adesso non capisco un articolo che comincia senza dare la notizia. Quasi tutti sono eleganti, fanno gli spiritosi, ma dai la notizia.
Adesso, sotto di me, è visibile solo la casa degli Audemand e la loro lampada gialla, attorno a cui vedo mulinare i primi fiocchi di neve. Stanno scomparendo nel grigio bianco anche le luci di Challancin, che, sulla collina, è la nostra ultima tule. Si ode, scrive Giorgio Bocca, nelle righe conclusive del suo romanzo autobiografico, un batter di pala. È Enrico Pareison, il custode che vuol farmi capire che lui è pronto al suo lavoro. Adesso viene giù forte, ce ne saranno già 15 centimetri. Esco a pisciare, sommo piacere celtico. Guardare il foro giallino nel bianco immacolato della neve, avvolto dal fruscio della neve che cade, e sono felice esattamente come lo ero nei lontani anni della neve e del fuoco. Che resta da capire?
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.